martedì, sono le 20:30 o giù di lì, e siamo pronti per un'altra puntata di Make Some Noise. Qui in studio con me ovviamente c'è Paolo. Ciao.
Oh yeah, ciao, bentornata Silvia finalmente, perché l'altra volta stavo da solo e la gente si è preoccupata, ha detto ma dov'è finita?
La voce è un po' cambiata, però non è successo niente di così fondamentale.
Ma hai fatto qualche operazione?
No.
Ok.
Così, l'inverno per me è sempre molto impegnativo, quindi abbiamo iniziato subito.
Ecco.
Però dai, siamo più in forma che mai. Anzi, salutiamo anche Claudia, che è
la nostra regista.
Al mixer, la nostra regista. E noi siamo pronti per questa puntata che ci fa avvicinare piano piano al Natale. Già si sente l'aria, quindi
è
noi...
È un po' freddino, sì. Ma noi scaldiamo gli animi perché questa sera c'è con noi...
Francesco Forni, che è un grandissimo chitarrista, cantautore, bluesman napoletano trapiantato a Roma, ma comunque è ancora molto legato a Napoli e adesso ci spiegherà perché. Attivo da tantissimi anni con varie formazioni, diversi progetti in italiano, in inglese, in duo con Ilaria Graziano, in band, solista, e oggi lavora al suo primo progetto in napoletano. Infatti è uscito il 29 novembre il singolo Pure si fosse, io ho provato a pronunciarlo, poi ci dirà se l'ho detto bene,
sì.
Che anticipa un disco di inediti interamente scritto in napoletano dal titolo Una sceneggiata, previsto il release per la prossima primavera. Abbiamo già una data, perché è il 18 marzo del 2022, che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Francesco, e noi lo salutiamo perché è qui ai nostri microfoni. Ciao Francesco.
Ciao Francesco. Io. Benvenuto.
Ciao Silvia, ciao Paolo, grazie per avermi ospitato, eccoci.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Tra l'altro arrivi proprio diretto da Napoli, vero?
Wow,
sì,
diremmo,
sì.
No? Wow, un bel wow.
Allora, guarda, Paolo è veneto, te lo dico subito. Provo a fare pure il romano ogni tanto. Vediamo se...
Sì, io sono un po' poliglotta. Vabbè, poi dopo ci farai così. Ci potrai criticare sul nostro...
Vabbè, Paolo, ti dico che Forni... È un cognome veneto, mio nonno era veneto.
Vedi.
Tutto torna.
Quindi, allora vedi, tu c'hai il cognome
tutto
veneto.
Torna.
Tu c'hai il cognome veneto, io faccio Napoli di cognome, quindi mi hanno tolto la I finale, perciò insomma questa sera proprio uniamo i puntini, capito?
Grande.
E infatti io vorrei partire proprio dalla tua napoletanità, la tua cittadinanza napoletana, che condividi con un altro bluesman. Abbiamo detto che sei anche appunto un bluesman, e faccio riferimento a Pino Daniele. Qualche giorno prima di lasciarci ci aveva detto: se sono ancora qua forse è perché non mi sono mai considerato un cantautore, ma un musicista che suona, e i musicisti che suonano non hanno età. Ecco, che differenza c'è secondo te tra considerarsi un musicista che suona e un cantautore? E tu come ti senti? Più un musicista che suona oppure un cantautore?
Ma diciamo che provo a interpretare quello che dice, che ha detto Pio Daniele, però insomma che è condivisibile, nel senso che la musica è una materia infinita, non ha confini, per cui se un musicista, un compositore è curioso e ha voglia di crescere, di spaziare nella vita, lo può fare in direzioni veramente infinite. E questo è il motivo per cui io sono legatissimo al teatro, perché mi permette ogni volta di cercare di trovare cose a cui io magari autonomamente non approderei mai, insomma, perché sai quello che poi le musiche che consegni dopo un lavoro fatto con degli attori, con un regista, con delle scene, con delle luci, con dei personaggi, alla fine è talmente pieno di tutto quello che ho visto nelle prove che diventa qualcosa che io non avrei mai potuto fare da solo, anche come ricerca sonora. Per cui sì, capisco questo senso di crescita infinita o comunque di esplorazione infinita con la musica. Il cantautore ha sempre, capito, un po' la paura di non aver più cose da dire, oppure cioè, di non dirle in maniera efficace, oppure di a un certo punto, che non so, c'ha paura di... Cioè, come tutti, voglio dire, gli esseri umani possono avere delle fasi più tristi, più più chiuse così e magari non gli va di scrivere quella roba, insomma. Mi sto interpretando, sto andando
sì,
balanga.
Sì, no, no, infatti voleva essere assolutamente una domanda aperta, noi non cerchiamo risposte definitive, però, capito, andiamo un po' a scovare quello che è il tuo rumore dietro appunto la tua musica, le tue canzoni, e secondo me quello che hai detto è molto vero e anche condivisibile, perché effettivamente il cantatore rischia di rimanere anche intrappolato magari nel proprio stile di scrittura.
Un po' autoreferenziale a volte, sia come sì, scrittura che come ispirazioni. No, forse il musicista si apre un ventaglio così di raccoglimento più ampio,
di possibilità infinite, appunto, come dicevi tu, andando a pescare anche negli ambiti più disparati.
Sì, sì.
E partiamo proprio da quest'ultimo singolo, no? Che ha proprio il sapore di una ripartenza, di un nuovo inizio. Anche nel testo della canzone c'è sostanzialmente la richiesta di darsi un'altra possibilità in una storia d'amore, e rappresenta anche un po' la tua storia d'amore con la musica. C'è una ripartenza anche da questo punto di vista?
Ma guarda, in realtà io al di là della pandemia, del fatto che appunto sicuramente almeno dal punto di vista proprio di live, di tour all'estero, ci abbia un po' fermato tutti, però diciamo che proprio grazie appunto al mio lavoro col teatro, al mio lavoro anche come arrangiatore o come insomma in produzioni che sono anche di altri artisti, io diciamo non ho mai avuto la sensazione di fermarmi, anzi il fatto di proprio passare da un progetto all'altro mi tiene sempre molto, molto vivo dal punto di vista anche creativo, e di questo nuovo progetto io sono completamente entusiasta e forse non sono mai stato così emozionato, diciamo, al debutto di un nuovo progetto, perché è qualcosa per me di nuovissimo, nel senso, fino all'anno scorso, io sono napoletano, come giustamente mi avete introdotto, fino all'anno scorso non avrei mai immaginato di scrivere o cantare in napoletano. Il fatto di aver fatto un disco intero così e di essere andato a fondo e di aver detto cose molto, molto intime, anche se le ho dette sotto forma di altri personaggi, perché poi tutto il disco è una storia che faccio raccontare da diversi personaggi. Comunque questa cosa mi ha permesso, anzi mi ha permesso di essere ancora più intimo nei testi e nell'interpretazione. Quindi diciamo c'ho veramente, non vedo l'ora che esca questo disco, ecco.
Anche noi non vediamo l'ora che esca questo disco, e a questo punto direi di toglierci ogni curiosità e di lanciare pure si fosse, giusto? Perché la E finale non si pronuncia mai, pure si fosse.
Sì, diciamo che c'è una F, quindi pure si fosse.
Pure, vedi,
anche
vedi.
Pure si fosse.
Già partiamo male, pure dai, sei meno,
no,
sei,
no,
meno sei meno, ma lasciamoci andare alla magia di questo singolo. Evviva Napoli!
Dai, yeah.
Dimmi come muovo bene, dimmi pio primo treno, se tu mi aspetti, te canta quello che c'è scritto, che c'è la foto, se fai scima tardi se fa notte, restammi fuori, basta che esca sta galera. Oh,
se mai viata e che se o mera caso cagnata se così non fosse a quest'ora m'era capottata.
Si muovo bene, mi mano aspetto prima treno, guardami in faccia, si pensa che in un desaccio, non trovo pace, da se che faccio amore ti piace, se non è cosa, ma presenta con un fascio rosa. Ehi, oh, 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 oh.
Si fosse, ho detto bene, Francesco? Sì, c'è qui stasera con noi, ricordiamolo, Francesco Forni, che ci sta parlando di questo singolo che è uscito da poco e che anticipa l'album che uscirà a primavera, una sceneggiata, un album interamente scritto napoletano.
Una sceneggiata.
No, però una sceneggiata è in italiano.
Vabbè,
no,
sì,
giusto.
Ad passando. Ad passando.
Ormai niente, è partito, non si può più. Non si può più riprendere, niente.
Sono partito perché l'ho trovato davvero travolgente, mi ha preso,
sì.
Proprio mi ha, come dire, ha smosso qualcosa nelle viscere, capito? Qualche napoletanità di qualche vita passata che c'ho ancora dentro, quindi mi è piaciuto davvero tanto, complimenti.
Sì, perché è un sound molto particolare, lo diciamo, insomma, lo sviscereremo, vedi, mi collego,
ecco.
Con più avanti, no, questo proprio connettere in qualche modo la tradizione e la contemporaneità, però poi sul sound ci ritorniamo più tardi, perché ti volevo fare invece una domanda legata un po' al testo, ma in generale, no? A anche un po' il senso di questo brano, in cui ritorna questo concetto della verità, perché sembra, insomma, che ci siano state delle bugie e poi si tenta in qualche modo di recuperarle, poi di nuovo si rovescia questo concetto della verità, e quindi ti volevo chiedere qual è il tuo rapporto con la verità, sia nella vita che nella musica, e se secondo te è sempre necessario dirla per essere onesti? Cioè, la verità è un valore assoluto, va sempre detta? Secondo te?
Dunque, secondo me la verità, diciamo, diffido un po' della verità, cioè con la V maiuscola, nel senso che c'è la sincerità, però poi ci sono tante verità, cioè ognuno c'ha delle verità ed è importante la sincerità, nel senso aderire con se stessi, e questo almeno parlo di artisticamente, e quindi essere sinceri, magari anche esercitando una finzione, nel senso la finzione come quella del cinema o delle arti in generale, come anche nella musica, nel senso che alla fine questo disco, per dire, è una storia, è una storia finta in cui io faccio parlare dei personaggi, ma non sono mai stato così sincero negli altri dischi quando parlavo in prima persona, nel senso che, per cui appunto, ci sono poi nella vita reale, premesso che quello che ho detto si può anche, diciamo, adattare un po' la vita reale, però nella vita reale poi c'è il problema, c'è la differenza appunto tra la falsità e le bugie, cioè dire le bugie diciamo che porta sempre a guai.
Non paga, devastanti. Insomma, paga
devastanti.
Paga la coerenza, cioè, no, nel senso... La verità come coerenza, sì, diciamo, nella tua musica, questa paga. La verità forse nella vita magari non paga sempre, delle volte bisogna essere un po' bugiardi.
Un po' diplomatici, dai, diciamo così.
No, al di là... No, io sto dicendo che la bugia invece devasta sempre, nel senso che poi a volte ci sono delle bugie magari o innocenti o pensate a fini bene o semplicemente perché non si ha il coraggio di dire la verità. Però quando poi escono fuori queste bugie, quando escono smascherate, arrivano non centuplicate ma molto di più, nel senso, cioè, di solito sono devastanti e quindi ogni volta che poi succede una roba del genere, insomma,
è un macello
e uno si ripromette sempre no, mai più queste cose, non entro mai più in questa situazione, però appunto non è facile, non è facile essere coerenti o onesti con te stessi, ma a volte non è facile mostrarsi al 100% anche magari alle persone che si hanno vicino, nel senso che ognuno di noi poi ha dei lati più scuri, quindi diciamo che certe cose magari uno le tiene nascoste, ma sì, quando escono sì, sono certo. Molto peggio, capito, di un'ammissione magari di debolezza, ok, insomma, quindi sono riflessioni che ciclicamente ritornano, diciamo.
E quindi rispetto pure a quello che dicevi prima, no, la verità come coerenza, come diceva Paolo, ma anche un po' come maturità forse, cioè nel senso avere un po' più consapevolezza di se stessi e quindi riuscire ad essere un po' più aderenti anche a quello che si è, no? La verità nell'arte poi è importantissima, perché comunque questo, insomma, poi il riscontro soprattutto del pubblico ce lo dice, cioè più un progetto è sincero e più comunque è comunicativo, quindi forse ecco con la maturità e quindi con una consapevolezza maggiore si riesce, no, a percorrere di più la propria sincerità, come dicevi prima.
Guarda, sono scelte, nel senso che non è vero che se uno è più sincero o più onesto poi arriva di più alla gente, perché comunque, voglio dire, se vai a vedere gli ultimi 50 anni di pop, dove forse l'onestà intellettuale è l'ultima ingradatoria diciamo di quello che c'è dietro, alla fine, voglio dire... La musica che sembrerebbe arrivare prima è un po' più paracula di quella...
Certamente, diciamo. Assolutamente sì, condivido.
Per cui, diciamo, io penso che è un problema proprio non etico, ma proprio di ricerca artistica, nel senso che...
Quello che si vuole fare.
Per dire, io... Sì, nel senso che, per dire, anche tu hai citato anche il duo con Ilaria Graziano, cioè noi siamo partiti da una fotografia del nostro live che era in duo, che era acustico e che molto spesso avveniva in dei secret o house concert oppure luoghi piccoli, e quindi il primo disco è stato registrato in casa mia, in camera mia, quindi col suono anche della stanza proprio di casa mia, e quella roba che nel pieno della verità alla fine è stata accolta benissimo, noi dal nulla, diciamo, perché comunque anche se abbiamo fatto tante altre cose in precedenza, ma comunque dal nulla siamo arrivati a un pubblico molto più basso di quello che ci aspettavamo, perché noi in realtà abbiamo fatto il primo disco, abbiamo fatto soprattutto per avere un disco con noi quando andavamo a suonare. E quindi quando parlo di onestà intellettuale, nel senso che questa cosa viene tradita nel momento in cui tu pensi a un disco lo pensi direttamente già per la radio, direttamente già per Spotify, direttamente già per arrivare a un certo tipo di pubblico, direttamente per solleticare il discografico, direttamente per far incuriosire un produttore, un giornalista. Là chiaramente siamo lontani dall'onestà, nel senso che alla fine l'onestà è anche quella cosa che ti censura un sacco, perché tante volte io e Ilaria abbiamo scritto cose, siamo arrivati a un passo dal chiudere una canzone o più di una canzone, anche diverse canzoni, e alla fine abbiamo sentito che quella cosa non ci aderiva più e l'abbiamo lasciata, l'abbiamo persa, e così deve essere, insomma, alla fine, nel senso, sono scelte
che in cui poi soccorre forse anche lo spirito napoletano, perché lo spirito napoletano viene in aiuto, insomma, imparare a campare, cioè quello, ecco, quando si tratta di scegliere appunto tra onestà intellettuale e magari dover rinunciare forse a qualcosa per realizzare comunque un progetto, ecco, lì va fatto un po' un trade-off. Purtroppo siamo sempre davanti a questo trade-off. Quanto siamo disposti a rinunciare della nostra onestà intellettuale per realizzare veramente quello che vogliamo? Ma qui potremmo andare avanti per ore e ore su queste disquisizioni. Invece volevo andare sul videoclip, visto che è uscito da poco anche il videoclip di questo singolo, che è un piano sequenza filmato con telecamera che gira in analogico su un nastro mini di TV, prodotta negli anni 90, quindi diciamo ha questo sapore anche retro. Questa scelta di abbandonare il digitale o comunque tornare all'analogico è perché l'analogico aderisce, come dire, a un concetto di realtà, o forse richiama anche una dimensione di ricordo che è il tuo ricordo, quindi ricordi vissuti a Napoli, visto che è una canzone che comunque appunto si ricollega a questo immaginario, l'immaginario della città di Napoli. E come mai hai optato per questa scelta stilistica?
Penso entrambe le cose che hai detto. Da una parte è stata una proposta del regista, io ho proposto al regista un piano sequenza girato così in una passeggiata napoletana. Il luogo l'ha scelto più lui, nel senso che io gli avevo proposto una Napoli un po' più irriconoscibile. Ci abbiamo anche provato nello stesso giorno, abbiamo fatto la mattinata nella mia proposta, e il pomeriggio invece lui voleva invece vedere più Napoli, diciamo, più e ha avuto ragione, nel senso che, vuoi dire, io ho dato carta bianca, nel senso che poi tu che stai dietro la telecamera devi cioè la comandi tu, nel senso che il tuo occhio che deve sentire la roba, così come magari musicalmente io so se una cosa funziona o non funziona, lì lo deve sapere, mi affido chiaramente a un occhio, una sensibilità di regista, in questo caso Pier Francesco Marinelli. Per cui quando lui mi ha chiesto un altro scenario, abbiamo visto un paio di cose, insomma lui è stato folgorato dalla sanità e già aveva scelto appunto questo tipo di grana, questo tipo di, mi ha parlato proprio di una pellicola vicino al, che ne so, ai filmati proprio da telegiornale degli anni 90, no?
Esatto, infatti c'è proprio questa, così, questo richiamo forte, sì. C'è qualcosa che ti manca di questi anni?
Beh, gli anni 90 io ero giovanissimo e suonavo tantissimo, nel senso che la musica in Italia era proprio, la musica dal vivo era un mondo analogico, quindi non c'era internet, ma non c'erano appunto, quindi non c'erano i smartphone, in un mondo analogico, per cui diciamo che la musica dal vivo era un fattore di aggregazione, aveva una forte funzione sociale, e sia appunto proprio diciamo, il rituale proprio del concerto live, quindi della band e del pubblico, e sia del pubblico nel senso di persone che si incontrano per vedere un concerto, per vedere quel dato artista, e questa roba era fortissima. Quindi quella roba lì, è chiaro che anche io ero giovanissimo, per cui ero coinvolto anche in maniera diversa, era tutta una scoperta, era tutta un'emozione.
Addirittura, però, diciamo, Francesco, che... ti interrompo un attimo, era un percorso di formazione, no? Io mi ricordo, cioè, nei licei, nelle scuole, quasi tutti avevano una band, ci si riuniva, quasi tutti suonavano, e era proprio un momento di crescita, di formazione, di amicizia, di scoperta che si faceva insieme, cioè faceva proprio parte del percorso dei ragazzi, insomma, per poi arrivare anche in età più avanzata a quello che dicevi te, cioè a portarla fuori, no, la musica, e quindi andare ai concerti, a suonare dal vivo, poi se... quella diventava una strada che si sceglieva, o comunque se quelle band poi prendevano corpo veramente, però, cioè, non lo so, faceva proprio parte dell'essere ragazzi, dell'essere giovani, la musica, no? Molto più forse che negli ultimi anni.
Come no? Certo. Ma io mi ricordo che passavo i pomeriggi, diciamo, non studiavo moltissimo, anche se alla fine me la cavavo sempre. Ma mi ricordo cioè che appena potevo andavo appunto al centro storico, in questo negozio di dischi, si chiama Tattoo Records, che era l'unico negozio all'epoca a Napoli che aveva dischi di importazione, e quindi mi impazzivo davanti a tutti questi vinili o CD, insomma, quello che c'era. E là vicino c'era via San Sebastiano, che è una via a Napoli dove praticamente erano concentrati tutti i negozi di strumenti musicali, e spesso mi ricordo, pensa che tempi, spesso per provare una chitarra o per provare una cosa o semplicemente per chiedere un'informazione dovevi fare la fila, cioè c'avevi magari tre persone davanti, aspettavi che quello si provava la chitarra, poi aspettavi che l'altro chiedesse quella cosa, e quindi era proprio un rituale andare nei corsi, sì, musicali.
La dimensione fisica, diciamo, la musica che acquista una dimensione fisica fatta di posti, di luoghi in cui si ritrova, ci si ritrova, ma si ritrova anche se stessi e il tempo stesso anche si dedica, ci si dedica, no? Ci si prende del tempo. Forse è il problema è l'abuso e... sì, l'abuso di immediatezza che c'è in questo momento storico, che è veramente tutto a portata di mano, tutto immediato, e quindi non ci si prende più quel tempo, no? Quel tempo per dedicarsi alla propria passione, quindi alla musica, a suonare, a scegliere lo strumento, a scegliere il disco, a toccarlo, a sentirlo, insomma, a incorporarlo.
Sì, sta un po' ritornando con il ritorno del vinile, sicuramente, insomma... questa dimensione si sta pian piano recuperando, però sì, sicuramente è uno slow approach, diciamo, così,
prendere,
no?
Ragazzotti in Walkman, rigirare la cassetta col nastro che esce, insomma, potremmo tirare fuori mille esempi. Esatto. Tu hai citato prima Ilaria Graziano, con cui hai realizzato diversi lavori, e ci ascoltiamo Love Sales, che è proprio un pezzo in cui tu canti con Ilaria Graziano.
Yo, bello.
There's a song for each of us. There's a melody unheard, and I have all the lyrics to your songs without words. Love stares you straight in the face, looks you straight in the eye. Made it blunt, if you dare.
Speaking, and if you live There's a song for each of us. There's a melody in her, and I have all the lyrics to your songs without words.
I was writing the lyrics when you were whistling in a shower. And if that's not give and take, then it's a marvelous cross wire.
Ilaria Graziano insieme a Francesco Forni, che è qui questa sera ai microfoni di Make Some Noise, e stiamo facendo una bella chiacchierata così partendo da, dai nuovi lavori di Francesco, e poi insomma stiamo spaziando un po' sulla musica in generale. Però ecco, tornando al video di Pure Si Fosse, è girato, no, prima accennavi, nel Rione Sanità, che è un luogo iconico di una certa Napoli, un riferimento storico, ad esempio, al culto di Totò, no? Mi ricordo, ci sono murales, comunque c'era la casa, no? Se non mi sbaglio.
È bellissimo. Quartiere, sì.
Però è anche insomma un quartiere con una storia, un vissuto difficile, però allo stesso tempo anche pieno di umanità. Quindi sì. Tu prima ci hai svelato che non è stata la tua scelta iniziale, ma una scelta del regista. Quindi a questo punto, qual è stata la motivazione e che cosa ti è rimasto, no, di questo passeggiare in questo luogo? E poi rispetto alla scelta del dialetto, che tu anzi definisci lingua napoletana, e volevo sapere che rapporto hai tu con il napoletano, se lo padroneggi, perché poi effettivamente, no, delle generazioni come le nostre hanno magari una cadenza, un accento, no, come noi romani, però io il romanesco non lo conosco, quello vero, quello autentico, quindi volevo capire tu a che livello di napoletano stai. E poi
B2,
esatto.
Allora, questa è deformazione professionale.
Sì, è vero,
però,
un po' sì, un po' è
dai,
vero. No, però ecco, al di là insomma di questi scherzi, che ragione c'è dietro, qual è l'esigenza comunicativa, no? Perché poi la scelta, tu hai scritto in italiano, in inglese, quindi comunque intorno a una lingua c'è tutto un mondo evocativo che è culturale ma anche sonoro, perché poi ogni lingua ha la sua sonorità, no? E quindi volevo capire a che cosa è dovuta questa scelta e se ti sei posto, mi è venuta in mente questa domanda anche legata alle polemiche che lasciano il tempo che trovano, no? È uscita la serie di Zero Calcare, una parte di pubblico, diciamo così, o di opinionisti, perché non so come definirli, hanno detto non si capisce perché è in romano, quindi può rappresentare anche un limite il dialetto a questo punto, mi viene di pensare?
Hai fatto 50 domande.
Dai, da quella andiamo, che ti ricordi, parti.
Andiamo con calma, step by step.
Ok, con calma. Sanitario, tra l'altro che è dove è cresciuta lei, ragazziano. Ah. Quindi tutto torna. Diciamo che la scelta, appunto... appunto, noi siamo scesi insomma, in quella giornata a pranzo giù al centro storico per visionare una serie di cose. E a pranzo ci siamo visti con un mio carissimo amico attore che abita appunto due passi dove abbiamo mangiato, l'ho chiamato, cioè andato a trovare, e lui subito ci ha detto: no, ma voi dovete venire insomma ai Vergini, sarebbe questa via a tutta la sanità, perché diciamo in mente, evidentemente c'era già in mente cosa poteva uscire fuori, diciamo, da quel percorso, cioè che percorso poteva farci fare. Poi il percorso l'ha fatto chiaramente il regista, però insomma è stato importante questo suggerimento di questo attore, si chiama Stefano Miglio, che è un caro amico, anche un bravo attore, bravissimo e sempre teatrale. E diciamo quindi la sanità, vabbè, quartiere difficile, ma a Napoli è tutta così, cioè nel senso non c'è un quartiere, a parte che ne so Posillipo, ma anche Posillipo, cioè sai, Napoli c'ha sempre piazze e vicoli, è una dei pochi, delle poche città, diciamo, grandi, insomma, delle poche città che ha ancora il centro storico e ancora, diciamo, del popolo, perché tutte le grandi città hanno negli anni hanno praticamente in qualche maniera rivalutato, nel senso hanno proprio decentralizzato, diciamo, la parte proprio di popolo più, diciamo, cioè, quando dico popolo dico proprio il ceto più popolare, è stato tutto spinto nelle periferie. E, insomma, appunto si parlava di romanità e di suburbio, per dire, mentre, cioè, le periferie stanno anche a Napoli, però il centro è rimasto così molto popolare, anche chiaramente anche non, ma è sempre stato, cioè Napoli è sempre un miscuglio di tutto, cioè nel senso che c'è tutto in ogni angolo, cioè nel senso nel bene e nel male, perché poi nel male, diciamo, non è che, cioè, vuoi dire che sono dei posti in cui non ti può accadere niente, non puoi, vabbè, questo in generale nelle grandi città è un po' così, un po' ovunque, però voglio dire, che ne so, nelle grandi città internazionali tu sai che c'è dei quartieri in cui non ti puoi avvicinare, magari appunto un turista a Napoli dice non andare alla 167, non andare a Secondigliano, però magari invece alla 167 non ti succede niente, poi vai a Posillipo può succedere qualcosa, ma come a Roma, voglio dire, può succederti qualcosa a Torpignattara, ma come ti può succedere a Fontana di Trevi, cioè parlo di uno scippo, di una cosa del genere. Poi io da napoletano sono stato derubato in tutte le parti del mondo, quindi sono testimone di queste robe che dico. Però detto questo, poi qual era la scelta del dialetto? La scelta del dialetto è perché è quel tipo di dialetto. Allora, io sicuramente non ho un dialetto, non ho il linguaggio di strada contemporaneo, cioè di strada, insomma, comunque il linguaggio contemporaneo non ce l'ho, anche perché sono da 15 anni, almeno 15 anni che sono a Roma, e quindi il napoletano che ho usato, e questa cosa mi è stata più volte detta in questi 2-3 giorni e mi ha fatto molto piacere, perché il napoletano che io ho usato è un napoletano appunto non ostentatamente parlato, non siamo solamente di strada. Io diciamo ho fatto riferimento a un napoletano un po' più aulico, un po' più certi termini arcaici, soprattutto nel resto del disco. Questo pezzo è molto più, diciamo, invece di linguaggio parlato. Però insomma, nel disco ho utilizzato, che ne so, se devo scegliere da Perz, ho scelto Perduto. Insomma, ho fatto delle scelte su termini, oppure che ne so, su tasti vest, ma scoppio cose, su tasti vest, che la vest a Napoli chiaramente è di origine, un termine di origine francese, no? Le vesti, nel senso che, però allo stesso tempo è un po' arcaico, nel senso che oggi si direbbe su tasti pan, i panni, cioè si dice più i panni, invece insomma ho fatto delle scelte. La scelta innanzitutto del napoletano è perché ho avuto un forte innamoramento per la lingua e per la scrittura, napoletana recentemente, nel senso che appena ho iniziato mi si è aperto proprio un fiume in piena, per cui quella roba l'ho seguita fino all'ultimo e ancora sto seguendo, nel senso che il disco l'ho chiuso e esce, come anticipate voi, il 18 marzo, ma tipo la settimana scorsa ho scritto una nuova canzone che mi piace ancora di più, perché è ancora un passaggio successivo.
Ed è sempre in lingua napoletana, quindi ci
sta dicendo. Sempre in lingua napoletana, io non sapevo. Ed è stata una cosa importante questo di scrivere una canzone la settimana scorsa, perché quando appunto ho chiuso l'album mi sono anche domandato che cosa sarà questo progetto, questo disco? Sarà un caso isolato? Sarà uno delle strade che mi si apriranno? Nel senso, ma non dal punto di vista di risposta, ma mie, proprio dal punto di vista di flusso creativo. Il fatto di scrivere già una canzone nuova che non c'entrava niente con la storia che ho raccontato in questo disco mi è piaciuto tantissimo. Cioè, sono già legatissimo a questa nuova canzone.
Bene, questo è, infatti il punto è un po', secondo me, quello che tu hai detto riguardo al napoletano, cioè forse non hai scritto e non canti in napoletano, ma canti in lingua napoletana, perché anche tu hai detto appunto, hai fatto una scelta, sei andato a pescare un napoletano che io vorrei chiederti, ti appartiene quel napoletano che tu utilizzi? Cioè è un atto di riappropriazione, come dire, anche delle tue radici, perché abbiamo parlato di Napoli dicendo che alla fine è un gran mischione, come si dice dalle parti mie, no? Quindi tutti stanno con tutti, però tutti sono anche abbastanza, cioè, distinti gli uni dagli altri all'interno di questo mischione. Perché? Perché ci sono sfumature linguistiche, accenti diversi, parole diverse. Il napoletano di strada non è appunto il napoletano, quello un po' più aulico, quello del signore napoletano. Quindi tutta questa napoletanità, diciamo, quella che poi alla fine emerge dal tuo disco, è la napoletanità che ti appartiene?
Ma diciamo mi può appartenere come mi può appartenere un certo tipo di musica napoletana, nel senso che io sono sempre stato un napoletano un po' trasversale, un po' atipico, anche perché mio padre, che è molto napoletano in realtà, però è nato in Trentino, della Valsugana, mia nonna della Valsugana, mio zio della Valsugana, mio nonno era veneto, anche se nessuno poi ha vissuto in Trentino, in Veneto, eccetera, eccetera, hanno vissuto tutti a Napoli, almeno finché non poi le mie zie sono sposate, eccetera, eccetera. Ma da parte di mia madre è una famiglia di professori. Sia i figli, sia mia madre, i suoi fratelli che i miei nonni, per cui mio nonno era professore universitario, ha fatto centinaia di libri, insomma, nel senso in casa era più facile sentir parlare i nonni in latino per non farmi capire delle cose che non in napoletano, per dire.
Certo, certo.
Per cui diciamo questa cosa mi ha reso il napoletano per me invece un un punto di approdo, nel senso che insomma poi appunto sicuramente con la musica e quindi col vivere la strada e col vivere tutto quello che la musica napoletana, i musicisti napoletani e quelli che sono stati i miei compagni di viaggio, le mie compagne, insomma l'ambiente napoletano in cui mi sono formato, chiaramente era tutta una scoperta anche, nel senso che e quindi diciamo il napoletano non è stato, io non la vivo proprio come le mie radici, le mie origini, perché allo stesso modo io potrei vivere le mie origini trentine, insomma.
Esatto.
Però sicuramente la mia formazione, perché tutto ciò che va dall'adolescenza fino al mio essere musicista professionista, eccetera, eccetera, è tutta formazione napoletana. E dico napoletana non nel senso geografico, ma proprio Napoli, una vera cioè la Napoli, quella lì, insomma, io da giovanissimo ero chitarrista di Napoli Centrale, nel senso, quindi con James, sono in tour con James Enese, quindi sto parlando proprio di una Napoli che è proprio rappresentativa di Napoli nel mondo, cioè un sound che è rappresentativo di Napoli nel mondo. Franco Del Pre, del batterista che sono nella Napoli Centrale, è stato, cioè, tra l'altro, tra gli autori anche di altri di testi e di canzoni che hanno girato il mondo, veramente.
Ma sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché anch'io condivido molto quello che hai detto. Tu hai detto una cosa, secondo me, molto vera, in cui io mi ci ritrovo anche, avendo questo amore viscerale in the vein per Napoli. Proprio secondo me non serve essere, come dire, napoletano nel DNA, nel sangue o d'origine, perché uno può sentirsi napoletano perché lo sente, capito? Perché è un mood, secondo me, è un sentirsi napoletano, non è un essere napoletano, io mi ci sento molto. E quindi, secondo me, quello che hai detto un po' rientra in questo concetto, nel concetto di spirito, alla fine. Napoli è uno spirito, è per questo che è una città così che alla fine ti arriva in maniera molto diretta e che tu puoi sentire anche tu, anche se non ci sei nato, anche se c'hai il nonno trentino, anche se c'hai il bisnonno veneto, eccetera, capito? Ti appartiene in qualche modo, e se ti appartiene tu lo senti.
Sì, mi piace molto quello che hai detto. Io ci sono nato e ci sono cresciuto, però mi piace molto quello che hai detto, perché, cioè, per dire, io ho avuto amici e amiche a Napoli che si sono appropriati di Napoli, ma magari c'ho un'amica carissima che è inglese, che a Napoli è rimasta folgorata, tipo, si è trasferita, ha vissuto poi a Napoli, e così come altre persone. Per cui mi piace molto quello che dici, perché io non chiaramente, un po' per delle mie origini, ma non sono assolutamente un napoletano integralista, ma integralista in generale, perché non esistono solo i napoletani integralisti. Però per me Napoli, appunto, è un modus, è un'energia che può essere adottata, può influenzare chiunque, nel senso è un po', vuoi dire, come la pizza, cioè, vuoi dire, se il napoletano non può osare mangiare la pizza al di fuori di Napoli, e a me la pizza piace, cioè, piace assaggiarla ovunque, poi magari sono cose diverse, però c'è, cioè, un pochino di Napoli ci deve essere in tutte le pizze, perché comunque se da là viene in qualche modo, poi è la reinterpretazione. Però vuoi dire, perché scandalizzarsi se in Grecia la fanno la pizza? Anzi, è una ricchezza.
È una ricchezza. Noi non possiamo assolutamente rinunciare a Napoli, come non possiamo assolutamente rinunciare a questa prossima canzone tua, Rosa Spina, qui a Make Some Noise.
Ah, yeah, bella. Sono molto legato.
Gesù, non ci credo neanche più,
questa è la mia storia, fai tu la storia di un uomo che viene da lontano in cerca di una donna a chiederle la mano. In cima alla città, al limite del bosco, accanto al fiume c'è una casa che conosco. Busso a quella porta, la soglia del passato, un'ora di insulti ancora non sono entrato. Si sistemano se uno vuole. Sì, lo so, suona come una preghiera. Chiedo di farmi restare qui per questa sera. Non puoi restare, ho fatto a meno del tuo amore. Sono rimasta ad aspettare. Ogni giorno ho preso un pezzo del mio cuore, l'ho sotterrato ed è sbocciato. La pianta è cresciuta, è rovinato l'orto, l'albero di mandorle adesso è morto. I fiori sono neri e i frutti sono amari. Non serve più a nessuno qui che tu rimani. Se i frutti sono amari, li venderemo. Non ci servono colori. Fammi restare, mi farò amare. Questa è la parola di un uomo d'onore. Alla tua parola tante volte ho già creduto. Sei ritornato e poi sparito. Prendi la tua strada che oggi non mi incanti. Stammi lontano e affoga nei rimpianti. Stammi lontano. Tornerò tra un anno. Questo è il mio posto.
Rosa Spina ci ha condotto alle ultime battute di questa chiacchierata insieme a Francesco Forni, in cui, Francesco, ti faccio un'ultima domanda conclusiva, perché siamo proprio in chiusura, riguardo alle sonorità di questo disco, no, di questo pezzo, di questo disco. È una tamoriata rock contemporanea, dove convivono strumenti e suoni del passato della tradizione musicale napoletana, ma reinterpretati in chiave contemporanea. Perché dicevamo un po' prima, no, parlavamo di Napoli come... si possa acquisire uno spirito napoletano pur non, magari non, non avendolo nel DNA, ma sentendoselo dentro. E questo anche perché, secondo me, Napoli è una città che accoglie tantissimo, no? Che è aperta, che quindi vero, raccoglie, sì, dentro di sé tante tradizioni. Non a caso c'è anche questa anima blues che, voglio dire, ha delle connessioni, certo, no? Con gli Stati Napoli, Uniti, sì, che sembrano una cosa, sì, totalmente diversa, invece è un'anima che si assomiglia. Quindi, questo per tornare alla domanda, questa tradizione che però diventa contemporanea, spiegacela un po'. Nei suoni.
Sì, ma diciamo che sicuramente da una parte una scelta di utilizzo di strumenti e sì, è una scelta di utilizzare un sound sicuramente rispetto a un sound napoletano popolare, sicuramente io sono legatissimo a proprio a cose molto popolari, cioè tipo molto tradizionali, tipo Roberto De Simone, insomma tutto il lavoro di Roberto De Simone, cioè dischi che mi hanno segnato nella preadolescenza. E poi, cioè, non so, per esempio, pure se io devo pensarla da critico musicale, io la vedo veramente come un incontro tra un arrangiamento di De Simone e Velvet Underground, nel senso che poi c'è quel riffone di basso e di chitarra che sono proprio col fazzo a 3000, cioè sonorità che sicuramente riportano magari a un sound più anni 70, però il tutto io lo sento molto contemporaneo. Sì. E, diciamo che comunque affrontare un disco in napoletano è una grande responsabilità, perché ti stai inserendo in una cultura e in una tradizione secolare, cioè
va rispettata comunque
e va rispettata, ma va anche rinnovata, perché altrimenti si rischia di essere o troppo di maniera,
magari.
O folcloristici, sì, oppure di essere troppo di maniera, cercare delle cose che già appunto sono esistite, certo. E io diciamo che non è che mi sono posto il problema di essere innovativo, semplicemente ho fatto quello che ho cercato un sound che mi andava di cercare, e quindi quando tu cerchi una cosa e ti distacchi in qualche maniera, sicuramente vuoi dire sei innovativo, e questo in realtà un po' l'ho sempre fatto e un po' l'ho anche pagato, perché poi tu mi hai introdotto come bluesman, ma non potevo stare nel giro ufficiale del blues italiano, perché non sono un blues che fa il blues come si fa diciamo scolastico, per cui non sono potuto stare, diciamo, nel circolo blues, così come il folk che ho fatto con Ilaria Graziano era un folk pieno di altra roba, di blues, di manouche, di cantautorato, e quindi non era folk, cioè, quindi sono sempre stato trasversale, ma per me questa è una ricchezza, insomma, cioè, l'ho pagata, nel senso che appunto anche adesso, che per dire, questo disco c'ha della tradizione, c'ha della world music, però poi alla fine, per dire, sono felicissimo di come è stato accolto questo singolo, ma allo stesso tempo ho avuto anche magari dei pareri dell'ambito più world music, che un po' ha detto sì, ma questa non è world music, ho capito, ma però voglio dire, cioè, perché essere così cristallizzati? Cioè, nel senso, è chiaro che questa roba affonda anche nella world music, non ci sta, non c'è innovazione se uno pensa che la world music è quella, il folk è quello, il blues è quello.
Esatto, no, ragionare a compartimenti stagni non si va da nessuna parte, ma secondo me quello che tu hai detto un po' come dire, chiude il cerchio con quello che dicevamo all'inizio, no? Forse anche in questa scelta di determinate sonorità c'è molta onestà intellettuale da parte tua, no? Quindi non c'è un gioco furbetto, e come dicevi tu è una scelta in cui c'è onestà intellettuale e al tempo stesso anche forte responsabilità. Ci lasciamo quindi così, caro Francesco, e con un proposito per il futuro. Che cosa ci aspetta nel futuro musicale di Francesco Forni? Che cosa ci dobbiamo aspettare anche noi?
Sì, vabbè, sicuramente voi vi aspettate questo disco, nel senso che io già l'ho partorito, però voi adesso lo dovete sorbire, quindi nel vostro futuro c'è questo disco che non vedo l'ora che esca, esce il 18 marzo, a gennaio farò delle date di anteprima in cui racconterò un po' questo disco, quindi farò proprio chitarra e voce, mentre poi dal 18 marzo in poi sarò sempre full band a suonare, a sfondare le orecchie, però diciamo prima, e quindi ci avrò anche la data romana, ci avrò la data napoletana, Milano, insomma passo tipo 5-6 città in cui racconto questo disco proprio chitarra e voce, spiegando le canzoni, spiegando la storia, e non vedo l'ora anche di fare questa cosa qui, e per cui diciamo che il futuro immediato è tutto dedicato a questo progetto. Poi, per dire, che ne so, nelle vacanze in Italia adesso riprendo uno spettacolo che ho fatto l'anno scorso con Alessio Boni su Pavese, dove suono e canto in scena, ho scritto delle canzoni su dei testi inglesi di Pavese e delle musiche originali per questa sorta di, non so, lettura però recitata, e oppure insomma c'ho sempre i miei format che a cui sono molto affezionato, però diciamo che in questo momento la mia attenzione proprio è tutta su questo disco che sto uscendo. Oggi sono stato a Napoli, ho visto tutto il progetto grafico che è di Peppe Cerillo, che è un artista che adoro, insomma sono molto felice.
E allora lo aspettiamo anche noi, una sceneggiata che uscirà a marzo 2022, noi aspettiamo anche queste date, quindi andremo a cercarti su Facebook, su tutti i social, quindi Francesco Forni, le date che usciranno, mi raccomando, andatelo a sentire, gustiamoci un bel live, gustiamoci l'anima di Napoli, e come dobbiamo dirlo ai nostri amici questa cosa, dobbiamo dirla, Silvia, ai nostri ascoltatori, tu mi dirai cosa?
Infatti, sta cercando di interpretarti.
Non facite strunzate. Ecco, lasciamo così. Non facite strunzate.
Va bene, ok. Andate è partito proprio.
Ormai l'ho detto. Ormai l'ho detto che Napoli può essere adottata.
Mo ti faccio pure la mossa. Quella te la faccio però.
Solo per me, e Claudia, perché esattamente per noi privata. Va bene, Francesco. Grazie mille di essere stato con noi, grazie per le
grazie
chiacchiere, per le cose belle che ci hai detto, e grazie per aver condiviso la tua musica, che aspettiamo con ansia sia nel sentirti live che il disco che uscirà a marzo. Quindi
dai, mi aspetto live e poi
sì, poi ci tornerai a trovare proprio qui a studio con noi quando uscirà il disco, assolutamente.
E porta le sfogliatelle, per me rigorosamente riccia.
Assolutamente.
Ecco, riccia, frolla.
Torno da Napoli in quel momento, sì.
Ecco, prendiamo gli ordini. Va bene, salutiamo i nostri amici, ci ritroviamo, ci risentiamo martedì prossimo, ore 20:30 su radiosonar.net.
E su Gemini Network.
Ciao.
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 Mi serve per testimoniare le cose. Il telefono mi serve per esprimermi, più raramente per comunicare. Mezzanotte mi serve per ristabilire un confine tra il dover dire e il poter pensare. Odio gli artisti, i narcisisti, ma sono un passo di me. cos'è la vita veramente. Non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Il citofono serve per eliminare i sospetti, l'ascensore a risparmiare un po' di fiato e guardarmi allo specchio mentre mi aspetti. Il mattino mi serve per giustificare un caffè, il caffè per la mia prima sigaretta, la mia prima sigaretta per tutte le altre. Ho due ciclisti, tutti turisti, e sono stanco di me, anzi stanco di te, che ultimamente a malapena riconosco e cerco sempre di strapparmi di dosso, però non posso. Dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è, e dimmi com'è. Non sono stato mai a ballare per ore senza pensare che lo sto facendo. E dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente. E non abbiamo mai un'opinione vera, un'anima sincera, un'emozione pura. Però tu come fai? Tu che mi sembri seria, svelami tutti i trucchi, proponimi dei sogni. Sti cazzi poi dei soldi, a quelli ci pensiamo quando siamo grandi. Dimmi cos'è, e dimmi cos'è, e dimmi cos'è la vita veramente.